capitolo 2, versetto 12 e 13. Filippesi capitolo 2, versetti 12 e 13. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benefico. Qui non riesco mai a sistemare questa cosa, adesso non mi gira più neanche dall'altra parte, ma oggi insieme vogliamo trattare il terzo punto, le relazioni del discepolo, e lo tratteremo in tre parti: la relazione con Dio, la relazione nella Chiesa e la relazione nella società. Credo che vorrei che voi pensaste ad un triangolo equilatero, ed è un'immagine che uso quando vado in carcere come principio, come punto di partenza per gli studi biblici sul Vangelo, e lo chiamo il triangolo relazionale. Noi sappiamo che questo triangolo rappresenta perfettamente la relazione che c'è all'interno della Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo. Ed è un qualcosa di unico: nessuna religione, nessuna forma di filosofia ha mai potuto realizzare questo tipo perfetto di relazione che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E dopo aver fatto vedere questa bellissima relazione, dico alle persone: Dio vuole che anche noi entriamo in questa bellissima relazione. E faccio vedere un altro triangolo, che c'è Dio, io, l'altro. E fondamentalmente è il disegno di Dio quando ha creato l'uomo. C'è questa bella immagine in Genesi: Dio passeggiava nella sera nel giardino, che indica questa prossimità. Dio ha voluto che questa bellissima relazione trinitaria potesse essere trasferita anche a ciascuno di noi. Dio, io, l'altro. Sappiamo però molto bene, e questa è la parte più difficile che tento di spiegare quando ai detenuti, il peccato ha rotto queste relazioni. Ha rotto la relazione con Dio, il giardino viene chiuso, ma ha rotto anche la relazione con l'altro e ha rotto la relazione con noi stessi. Ed è entrato questo perenne conflitto relazionale, queste relazioni rotte e spezzate che costituiscono parte della nostra sofferenza. Siamo creati per avere delle relazioni e viviamo in un mondo che vive relazioni spezzate, rovinate, e quindi non siamo quello che avremmo dovuto essere. Sappiamo come credenti che in Cristo Gesù noi abbiamo il ristabilimento di questa relazione. Il peccato, il grande ostacolo, è stato tolto da Cristo. Ebbene, proviamo a immaginare a questo punto il nostro ruolo di credenti in questo triangolo, dove c'è la relazione con Dio, la relazione con il popolo dei credenti e la relazione con la società in cui viviamo. Prendiamo il primo punto, relazioni con Dio. È essenziale che tutti noi coltiviamo un rapporto personale con Dio. È una verità lapalissiana, è una verità che conosciamo, ma è una verità che tendiamo a smarrire perché costa priorità, impegno e tempo. Il Signore, o come ho letto prima, vuole che noi abbiamo delle buone relazioni con lui, ma dice anche il testo che abbiamo letto che noi dobbiamo impegnarci perché queste relazioni sussistano. Lui ci ha dato gli strumenti, lui ci ha dato le capacità, le possibilità, ma siamo noi che le dobbiamo realizzare. Le buone relazioni non cadono dal cielo, ce le dobbiamo costruire, anche quella con Dio. E nella Bibbia ci vengono date dei principi perché questa relazione con Dio possa continuare, sia feconda e fruttifera per la nostra vita. In teologia si chiamano i mezzi della grazia. Mi piace pensare che sono le vitamine che dobbiamo prendere per una vita relazionale armoniosa e piena di gioia e anche di nutrimento spirituale. Mi riferisco a due cose in particolare che voi conoscete benissimo: la meditazione biblica quotidiana. E vorrei farvi una domanda. Voi tutti, non mi dovete alzare la mano, non voglio fare nessuna conta perché potrei anche essere deluso, avete il vostro tempo di disciplina quotidiana con il Signore? La Bibbia è lo strumento della vostra lettura quotidiana? Oggi si legge molto e ci sono anche tanti buoni libri, grazie a Dio. Quando ero giovane io non ce n'erano tanti. E mi ricordo che, ma già più avanzata negli anni, ho dovuto scegliere di imparare l'inglese, che non mi era stato insegnato nella scuola, si faceva francese, per poter accedere alla letteratura evangelica, per poter leggere i grandi autori. Io sono innamorato di tre grandi autori: uno è Jim Packer, uno è John Stott e l'altro è Martin Lloyd-Jones. Allora i loro libri erano rarissimi in italiano, ed è giusto, ed è bello, ed è, come dire, consigliabile che noi leggiamo questi libri. Ma Gianfranco, non me ne voglia, c'è una grande differenza fra la parola, fra il libro e il libro, fra la parola di Dio e la parola degli uomini. E allora la mia domanda è: abbiamo una disciplina? Abbiamo un piano che ci permetta di avere un tempo e un programma di lettura biblica? Non ci basta il versetto sul calendario, spero che non vi basti, e non bastano neppure le predicazioni della domenica e neanche gli incontri di studio biblico. Occorre il nostro rapporto personale con Dio. Dio ci parla nella scrittura, Dio ci parla nella scrittura. Il rischio di non avere però una disciplina e un programma è che alla fine non possiamo pensare di alimentarci aprendo la Bibbia a caso. Dobbiamo avere una sana dieta spirituale. E allora oggi ci sono degli strumenti che aiutano a coltivare la disciplina della lettura biblica. La Bibbia in un anno, la Bibbia in due anni, in quattro anni. Ci sono vari strumenti di aiuto. Ce n'è uno che mi permetto anche di sponsorizzare, L'ora che passa, che ha alimentato generazioni di credenti. E io vi consiglio, avete nella vostra chiesa anche degli ottimi scrittori dell'ora. Ne avevate una che mi piaceva moltissimo, che non c'è più da voi, Deborah Buselli, che scrive benissimo. Varrebbe la pena, adesso Gianni non offenderti, neanche Gianfranco, siete ottimi scrittori, ma Deborah sa scrivere in una maniera bella anche per più giovani, per giovani. E quindi una proposta che vi faccio è: se non siete abbonati all'ora che passa, la casa della Bibbia vi permette di abbonarvi un anno gratuitamente per vedere se la cosa funziona. Ho portato qui anche qualche copia di qualche, se volete vedere. Ma indipendentemente dallo strumento, vorrei essere concreto: abbiate una disciplina quotidiana della lettura della Bibbia. Sapete, mio padre, quando sono andato all'elementare, il primo libro che mi ha regalato non sono state le fiabe di Pinocchio, è stata una Bibbia rigorosamente Diodati, quasi incomprensibile, ma era quella l'idea fondamentale: leggere la Bibbia. E quando andavo in chiesa non c'era la possibilità di portarsi Topolino, c'era solo la solita vecchia Bibbia Diodati. Però siamo cresciuti anche attraverso questa disciplina, questo amore, questa volontà di conoscere la parola di Dio. E c'è un'altra cosa che ci va accanto, la preghiera quotidiana. Allora, anche qui io vorrei essere molto concreto e pratico. Ricordo che avevo 17 anni e sono andato a un convegno, allora c'era l'Istituto Comandi a Firenze e c'era Giorgio Weber di Operazione Mobilitazione. E siccome c'era il centro di Operazione Mobilitazione a Piacenza, ci sono andato con i famosi Bedford, camion blu, dove eravamo stipati dentro, e siamo andati a questo convegno. Non mi ricordo bene il convegno, ma al ritorno Giorgio Weber era nel mio camion e ha predicato nel camion, al buio, perché non c'era luce, e ha detto una cosa importante: ragazzi, voi dovete farvi il libretto di preghiera. Che cos'è il libretto di preghiera? È semplicemente un block notice in cui voi annotate giorno per giorno gli strumenti di preghiera, la confessione di peccato, l'adorazione, il ringraziamento e le cose per cui volete pregare. Perché se non vi fate così, rischierete sempre di pregare per voi, di essere legati al contingente e non avere invece uno strumento di preghiera. E da allora, avevo 17 anni, tutte le mattine, quando andavo a scuola a piedi, facevo mezz'ora per andare a scuola, andavo a scuola col mio pacchetto dei libri e col mio libretto di preghiera che sfogliavo durante il percorso. Ancora oggi non ce l'ho più il libretto di preghiera, ce l'ho su app, ma fa lo stesso. Ancora oggi, dopo tanti anni, ho questa disciplina e vi invito, perché se non c'è questo tipo di disciplina si parte con le grandi volontà, le grandi intenzioni, ma poi si finisce per perdere, poi si permette che ci siano lo stress della vita quotidiana che ci impedisce questo. Mi ricordo che mio padre aveva il momento della preghiera e mia madre sapeva che se qualcuno chiamava in quel momento doveva dire: papà non c'è, è impegnato, è in preghiera. Era un momento di disciplina e di comunione con il Signore. Usate questi strumenti che il Signore ci dà, perché se non avete una buona relazione con Dio, se non abbiamo una buona relazione con Dio, non potremo mai soddisfare le altre due relazioni del triangolo o qualsiasi altro tipo di relazione. E questo è valido nelle coppie, per i singoli, per i lavoratori. Abbiamo bisogno di iniziare la nostra giornata. Io ho solo, da quando sono in pensione, ho cominciato al mattino, prima era la sera perché non riuscivo a farlo prima, ma abbiate questa disciplina, trasmettete ai vostri figli questa disciplina. Ricordo che quando io mi alzavo da bambino la notte per andare in bagno, c'era la camera di mio padre con i vetri smerigliati e si vedeva la luce del comodino accesa. Mio padre stava pregando e meditando. Così si forma il carattere cristiano, così si formano gli uomini e le donne che tengono nelle difficoltà, che non scelgono di essere galline di un pollaio, ma che si preoccupano di formare quei muscoli necessari per poter volare alto. E ricordiamoci che se non c'è azione, c'è solo illusione. Il diavolo è maestro nel crearci le illusioni. Il secondo punto, vorrei non prolungarmi troppo questa sera, è questa, il secondo parte l'altro lato del triangolo, le relazioni con la Chiesa. Se noi non vogliamo che la nostra Chiesa sia un pollaio di galline, ma un recinto di aquile, una palestra di aquile, dobbiamo imparare a usare questa palestra. Il Signore ci ha dato i fratelli e le sorelle, ci ha dato la Chiesa. È vero che ho detto che ci ha data anche per portare la croce, d'accordo, ma ce l'ha data anche per farci crescere, per farci crescere. Cerco di dare più delle esperienze piuttosto che dei principi, perché so che li conoscete, ma quando eravamo bambini c'erano delle cose nella famiglia che non erano trattabili, non c'era discussione, non c'era possibilità di fare un'avvertenza sindacale sull'argomento, e una di queste era il culto domenicale. 45 minuti a piedi al mattino per andare al culto, perché la chiesa era totalmente dall'altra parte della città. 45 minuti andare, un'ora e mezzo di culto, 45 minuti al ritorno, pranzo, 45 minuti per la scuola domenicale, culto la domenica pomeriggio, 45 minuti per ritornare. La domenica era piena, la domenica era piena. Ma questa con i miei genitori, evidentemente, loro erano i primi. Questo ha creato questa abitudine. Ci sono le buone abitudini, non pensiamo che le abitudini siano semplicemente negative. Ha creato l'idea che in qualche modo la mia vita era connessa alla comunità, era legata a questa famiglia. E questo si è ripetuto nella mia famiglia, con i miei figli. Mi ricordo che Davide aveva 10 anni, e l'istruttore di nuoto ci aveva detto: Davide è bravo, ha proprio le capacità per nuotare, può diventare un campione, bisogna che iniziamo con un allenamento intensivo. Dice: allora la domenica mattina Davide viene al culto. Non so che cosa pensasse Davide in quel momento, non siamo mai tornati su quell'argomento. Di sicuro non è diventato un campione di nuoto, ma credetemi, io sono molto più contento che oggi sia un anziano della Chiesa. E se per i nostri figli noi abbiamo degli obiettivi di questo genere, dobbiamo cominciare presto a introdurli nella loro vita. Mia moglie dice: ma voi della famiglia Corradini avete proprio un imprinting, se non servite non siete contenti. Questo vale per me, per le mie sorelle, eccetera. È vero, siamo stati abituati fin da piccoli a vivere le relazioni della Chiesa e a godere di questa palestra di esercizio che è la Chiesa, e che è anche una disciplina che costa, perché costa, ma produce dei magnifici risultati. Mi è piaciuta molto questa storia della gallina e dell'aquila. Mi è piaciuta e la userò, penso se posso avere il copyright. Dio non ci chiama a un pollaio di galline. È più facile far la gallina, sicuramente, ma Dio vuole che voliamo alto. E volare alto ci fa vedere il meraviglioso piano di Dio. Ma non si arriva subito alle grandi vette. La Chiesa è la palestra che noi dobbiamo frequentare per poter esercitare i nostri muscoli spirituali e vivere pienamente le nostre relazioni. Certo, è una disciplina anche di servizio. Non dobbiamo nasconderci il prezzo. Se è vero che la chiamata del discepolo è individuale, è vero anche che poi l'apprendistato del discepolo si fa nella palestra della Chiesa, con tutte le sue difficoltà. Ed è talvolta talmente difficile che ci sono persone che preferiscono fare palestra nelle attività paraecclesiali piuttosto che non nella Chiesa, perché costa ed è difficile farlo nella Chiesa, ma è realistico ed è quello che il Signore vuole. Non sempre Dio ci chiama a fare ciò che vogliamo fare noi, anzi, talvolta è proprio il contrario. Qualche volta Dio ci concede di fare ciò che amiamo fare. Devo confessare, ho fatto con tanta gioia il lavoro a Pravernara, e lui lo sa. L'ho fatto con passione, mi è sembrato di poter dare il meglio di me nei doni che il Signore mi ha dato. Non è sempre stato così nella Chiesa, ma nella Chiesa ho imparato a servire. Ricordo, me l'ha fatto ricordare Paolo Bottino ieri sera, un episodio che è accaduto, e forse era lo stesso di cui lei a cui si riferiva. C'era Maria Teresa Stendris, ora col Signore, che da giovane, sempre ai primi campi di Poggio, aveva chiesto al fratello Ronco, uno degli grandi anziani del mondo dei fratelli di quel tempo, era uscita dottoressa dopo l'università e aveva voglia di servire il Signore. E allora va da questo fratello e gli dice: allora che cosa posso fare per servire il Signore? Allora il fratello Ronco le indica uno strofinaccio, uno scopo, dice: c'è la cucina che è tutta sporca, sarebbe da pulire quella. E quello che ci diceva Teresa era proprio il testo di Ecclesiaste che mi ricordava Paolo: tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo. Fallo con passione, con tutte le tue forze, fallo con gioia, fallo sapendo che scopa e strofinaccio comunque onorano il Signore. Comunque onorano. E il Signore è partito da quella scopa e strofinaccio per usare Maria Teresa, e voi tutti lo sapete, noi lo sappiamo, quanto bene ha fatto il suo servizio. Ma è cominciato di lì. E forse lei non avrebbe neppure voluto cominciare di lì. La Chiesa non solo è una palestra di esercizio, ma è anche una comunione. Si lavora insieme. Fratelli e sorelle, se non sappiamo lavorare insieme, non saremo molto utili nel campo del Signore. Dobbiamo apprendere l'arte del lavoro insieme, dell'accogliere le differenze, le qualità diverse che ciascuno di noi ha. Ho lavorato bene con Nadino, perché ci completavamo in una maniera stupenda ed è stato bellissimo. Poi però ho dovuto lavorare anche con altri che non erano esattamente la fotocopia di Adino ed è stato più difficile, ma è stato comunque qualcosa che mi ha fatto un gran bene. La Chiesa è il luogo dove noi impariamo la comunione nel servizio. Paolo, che era Paolo, non lavorava da solo, lavorava con un nutrito team di collaboratori. Impariamo dunque a lavorare insieme per crescere e per avere veramente delle buone relazioni. Se non impariamo a lavorare insieme, le nostre relazioni rimarranno fragili, e la fragilità ecclesiale è una cosa tremenda, perché basta poco per portare alla rovina. Dicevo in macchina ad Adino, non so se molte delle nostre chiese hanno la testa d'oro, mi riferivo al sogno di Nebuchadnezzar, ma sicuramente moltissime hanno i piedi d'argilla, perché manca questa palestra di esercizio del team che lavora insieme per la gloria di Dio. Il terzo punto è quello delle relazioni nella società. In Matteo, al capitolo 5, c'è una frase che noi conosciamo molto bene del Signore Gesù nel Sermone sul Monte, e la rileggo per voi, i versetti da 13 a 16, e dice proprio così: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere calpestato e gettato via dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra il monte non può essere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano. Vieni a vedere. Le vostre buone opere glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Vorrei prendere questo testo e commentarlo usando quattro parole che ho trovato su un libretto di John Stott di molti anni fa, La missione cristiana nel mondo moderno, in relazione proprio ad essere sale e luce del mondo. Il Signore ha detto: io sono la luce del mondo, ma ha detto anche: voi siete la luce del mondo. E queste quattro parole, che cerco di darvi sinteticamente, sono queste. La prima parola che John Stott usava per commentare questo testo era la differenza. Noi credenti, stiamo parlando delle relazioni nella società, noi credenti dobbiamo essere persone differenti. Dobbiamo esserlo perché fra Chiesa e mondo, fra Chiesa e società, c'è una radicale e sostanziale differenza. E questa differenza si deve manifestare attraverso questa influenza benefica che la differenza può produrre. Diceva Martin Lloyd-Jones, solo una chiesa differente dal mondo attirerà il mondo a sé e quindi all'Evangelo. Le due immagini del sale e della luce sono in netta contrapposizione alla corruzione e alle tenebre della società. Questa diversità, quindi, è fondamentale e rappresenta uno dei temi essenziali della Scrittura. Il popolo di Dio è un popolo santo, cioè separato, e quindi è diverso. E senza dubbio questa differenza è la base fondamentale di tutto il sermone sul monte. Non possiamo cioè schivare questa responsabilità. Il mondo giace nelle tenebre, ma noi non possiamo mettere la nostra lampada sotto il moggio, come diceva la Diodati, no? Sotto il tavolo. La seconda parola che usava John Stott era la mescolanza, che è diversa. Cioè, voleva dire questo: noi credenti che siamo differenti non siamo comunque fuori dal mondo, ci siamo dentro e ci dobbiamo vivere dentro, perché solo vivendoci dentro possiamo portare il benefico effetto del sale e della luce. L'uscire dal mondo è un tradimento del Vangelo. Il convento, lo riprenderemo domani questo aspetto, può essere attrattivo ma pericoloso. Quindi differenza sì, ma mescolanza, il che significa che la nostra diversità non è spaziale, cioè non è che noi siamo da un'altra parte, è interiore, è spirituale, è una diversità strutturale. E la terza parola era l'influenza. Solo se siamo differenti e solo se siamo in grado di vivere dentro il mondo possiamo esercitare la benefica influenza che i cristiani hanno nella società. Se noi leggiamo la storia, ci rendiamo conto che i momenti di risveglio della Chiesa, in cui la Chiesa ha soddisfatto il suo mandato di sale e luce, sono stati anche momenti in cui la società ne ha tratto dei benefici enormi, ne ha tratto dei miglioramenti morali. Magari le persone non si sono convertite a Cristo, ma hanno modificato i loro atteggiamenti. Qualcuno ha detto che nella Gran Bretagna, in Inghilterra del XVII secolo, se non c'è stata la rivoluzione che c'è stata in Francia, è stato perché i puritani hanno lavorato a livello di leggi, a livello di istituzioni. Fino a poco tempo fa, in Inghilterra, le partite di calcio si facevano il sabato e non si facevano la domenica, e l'origine veniva dal fatto che per i puritani il giorno del Signore era sacro. Allora, questo significa che noi, anche se siamo una minoranza, siamo in grado di influenzare la società in cui viviamo. Perché alla fine, permettetemi di dirlo, quando io, a dispetto di tutti i condomini, ho proposto di pagare l'IVA, alla fine abbiamo pagato l'IVA. E questo è stato un principio che poi è rimasto nel tempo. Non si sono mica convertiti le persone, non sono mica diventate amiche mie, però hanno capito che c'era qualcosa di giusto, di utile in questo tipo di scelta. Differenza, mescolanza, influenza, e la quarta parola è specificità. Se il sale diventa insipido, a che cosa serve? Fratelli e sorelle cari, se noi non adempiamo il nostro ruolo di sale nella società, attraverso la nostra partecipazione attiva nel mondo, noi rischiamo di diventare sale insipido. Non ci serve il sale soprattutto nella Chiesa, lo dobbiamo esportare, è un prodotto che va alla grande. se noi lo sappiamo realmente esportare. E quindi qui abbiamo la nozione della doppia identità cristiana: da un lato la santità, la diversità, dall'altro la mescolanza. Non siamo del mondo, ma ci siamo dentro, e ci dobbiamo sporcare le mani in questo mondo per poter fare in modo che la luce splenda nelle tenebre e che il sale possa preservare la società dall'influenza del male. Chiuderci nel convento fa bene a noi, ma è un egoismo che la scrittura non ci consente di avere. E allora ecco qui che il Signore vuole portarci ad una nuova riflessione. Per la Chiesa dunque, convento sì o convento no? Permettetemela questa qui, che è una chicca che vale la pena. Convento sì. Il caro Biagio mi perdonerà, perché è bravo nel perdonare e mi vuol bene. La chiesa di Valenza Po, anni fa, era nel centro del paese e hanno deciso di trasferirsi a Villa Pravernara. Perché? Perché era molto bello. È molto bello. Ma mi sa tanto la storia di Pietro. Facciamo 3 tende, Signore. Facciamo 3 tende qui. Stiamo bene insieme. Il convento è bello perché è protettivo, perché ci evita le cattive esperienze, perché cresciamo meglio, protegge la comunione. Ma la storia ci dice che una delle cause dei secoli bui del Medioevo è stato proprio il fatto che le menti migliori, gli uomini migliori, per togliersi dal male della società, si sono rifugiati nel convento e non hanno esercitato la loro influenza positiva nella società. E quindi ci sono delle cose positive, ma ci sono anche dei grossi rischi. Lutero era entrato nel convento pensando che il diavolo fosse fuori, si è accorto che era molto più dentro che fuori del convento, e forse anche nella chiesa, e forse anche nella chiesa. Però c'è l'altra, c'è un'altra chiesa, e i miei anziani mi perdoneranno, convento no. La chiesa di San Lazzaro, dopo aver fatto diversi anni in un negozietto, è aumentata di numero e abbiamo pensato di andare in un bellissimo locale che abbiamo trovato a 2 piani, molto bello. C'era il locale di culto sopra, la stanza, la scuola domenicale, la cucina, c'era tutto un ampio cortile interno dove tutti potevano arrivare con la macchina fin davanti ai gradini della chiesa, si poteva fare il barbecue fuori, tutta una bellissima cosa. Peccato che era nella zona artigianale, dove la domenica non passava neanche un cane. Era molto bello, ma noi abbiamo fatto la scelta di lasciarlo e di trasferirci, sapete dove? In un centro sociale. Non abbiamo più, affittiamo una stanza, una sala in un centro sociale, pieno di persone tutti i giorni. È la scelta giusta? È molto scomoda, ve lo assicuro, è molto scomoda. Ma c'è una terza possibilità che volevo proporvi, ed è il convento ni, non convento no, convento sì, il convento ni, e la propongo alla vostra chiesa. Voi potete essere un convento, e forse Dio vi chiede di esserlo, ma vi chiede di essere un tipo particolare di convento, con le porte aperte e con i muri di vetro. Vieni a vedere, vieni a vedere. Vi dia veramente il Signore di poter essere quel convento, anche se qualcuno di voi, non dico il nome, mi disse che forse è meglio che ci siano porte chiuse e mura grossa per non vedere quello che accade dentro. Ma era una malignità a cui non voglio dar credito, e voglio pensare che il Signore vi aiuti ad essere quella chiesa, quel convento, dalle porte aperte e dalle mura di vetro.